Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Davide Fersini e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Così inizia il Voi che sapete
che
di
gioia,
oggi.
Che gioia.
Abbiamo proposto una versione dell'aria così come si dovrebbe eseguire, quantomeno stando alla versione con abbellimenti pubblicata da Domenico Corri. Questo è l'autore di questa scrittura, di questo arricchimento della partitura di Mozart. Corri, classe 1746, nato a Roma, ha studiato a Napoli con Porpora, poi si trasferisce in Inghilterra e lì pubblica due grandi studi, uno sulla diteggiatura per le tastiere e l'altro invece un 6 volumi di raccolta di arie e duetti con appunto le ornamentazioni della sua epoca. Non possiamo dire che questa non sia una versione certo, filologicamente corretta, ed è da qui che noi vogliamo partire, perché in altri tempi avremmo detto bella musica, ma chi l'ha scritta, citando il grande Gioachino Rossini, che così reagì di fronte a una versione che una cantante gli propose di una sua aria. Ecco, ci chiediamo: quanto è lecito espandersi? Quanto è lecito ampliare? Quanto è lecito lavorare su una partitura? Perché, Giovanni, tu lo sai bene, insomma, quello che è scritto non è quello che si dovrebbe fare. In che senso, però?
Nel senso che è una sorta di canovaccio. A volte veramente c'è spazio per... Usiamo il termine fantasia,
sì,
che è riduttivo, perché tu sai meglio di me che ci si può lasciare andare, ma secondo una certa grammatica, secondo alcune regole, ed è giusto farlo, come abbiamo sentito. Addirittura è andare anche oltre quello che abbiamo sentito. Di questo che vogliamo parlare, no?
Esattamente, vogliamo parlare di questo. E ne vogliamo parlare con due ospiti, uno in studio, che è...
E Giuseppe Clericetti, il nostro musicologo di riferimento, che ci manca tanto, ma vabbè, questo è un altro discorso. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a tutte e a tutti, è un piacere essere qui con voi.
E insieme a lui invece al telefono il dottor Francesco Lora dell'Università di Bologna e di Siena. Buongiorno Francesco Lora.
Buongiorno a tutte e a tutti, un piacere essere con voi.
Allora, chi vuole iniziare un po' a esprimersi su quello che abbiamo sentito? Direi Giuseppe già alza la mano e devo chiederti, Giuseppe, cosa ne pensi?
Ma hai chiesto se è legittimo. Non sì, solo è legittimo, è doveroso. Cioè, adesso, ascoltando questa versione, tra l'altro salutiamo, prima di dimenticarci, Pio Pellizzari,
sì,
che ha lavorato tantissimo su Domenico Corri, forse il più grande specialista del mondo di Domenico Corri. Adesso, ascoltando questa versione, tutti si rendono conto perché nel 80% dei casi ci annoiamo ai concerti, perché pochi seguono queste indicazioni e io non ne posso più di ascoltare. Adesso, secondo me, Corri qui è un po' esagerato, perché secondo me, come da... gli intendimenti dell'arte retorica, qualcosa va cambiato, variato nella sua ripetizione.
Sì.
Io avrei fatto la prima parte come sta scritto, poi c'è la parte B e la ripetizione, il da capo, cosiddetto da capo, avrei aggiunto tutte queste cose bellissime che si sono ascoltate, che secondo me sono il grado zero della lettura, sono ovvie.
Che cosa ne pensa Francesco Lora?
Quante cose Giuseppe Clericetti ha già coinvolto di temi che possono essere seguiti. Vediamo come riesco a inserirmi io. Intanto alludeva alla questione dell'arte retorica e la prima cosa che mi viene da dire è diverso, anche se spesso non lo si considera abbastanza, il mestiere di chi compone e il mestiere di chi esegue. Sono due cose che indubbiamente sono complementari, ma sono anche diverse e sono in un rapporto che non è sempre pacifico. Tant'è vero, e qui mi ricollega qualcosa di detto anche questo pochi istanti fa a proposito di un aneddoto rossiniano, abbondano le testimonianze come minimo da Monteverdi, Rossini, anche Verdi e chissà quanti altri nomi potremmo interpellare di compositori che hanno voluto controllare la libertà dell'esecutore. E ancora, consideriamo un altro aspetto, chi compone passa per la scrittura. Chi esegue non è necessario che passi per la scrittura, anche se spesso un qualche cosa di scritto in una qualche fase c'è stata. ecco. E a mia volta quindi penso di aver già lasciato qualche pista. Mi viene anche in mente un ricordo. Penso tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, Cecilia Bartoli incise con Claudio Abbado Le nozze di Figaro e spesso eseguì con Abbado, per esempio come bis in concerti, anche proprio Voi che sapete. Eseguiva l'aria esattamente come è scritta, ma nelle ultimissime battute inseriva un piccolo ghiribizzo, una minima variazione, e quella minima variazione applicata a Mozart faceva saltare sulla sedia tutti, perché in Mozart non si fa, e invece sappiamo che andrebbe fatto.
Esatto, esatto. Questa è proprio la ragione per cui siamo partiti da Mozart, in qualche modo, per dimostrare che non esiste un autore sul quale sia tabù inserire delle variazioni o un'ornamentazione. L'elemento interessante qui però è che queste variazioni sono scritte. Quindi sono scritte da un altro autore che lavora su Mozart e cerca di aiutare i cantanti. Giuseppe.
Sì, certo. No, io volevo aggiungermi a quanto è detto, quanto si è detto prima. C'è chi considera i mostri sacri, Mozart o Bach, come inalienabili, no? C'è ancora oggi grandissimi specialisti anche che si occupano di prassi esecutiva, di clavicembali, di qualsiasi cosa filologica sul testo, che poi eseguono le variazioni Goldberg con tutti da capo uguali. Ma è insopportabile questo. Perché Mozart dovrebbe fare eccezione? Perché Mozart... Mi riaggancio sul tema delle registrazioni.
Sì.
Friedrich Gulda, che interpreta il concerto in Do maggiore di Mozart, secondo movimento, diretto da Claudio Abbado, anni 60, non mi ricordo più, con esattamente come quello che abbiamo ascoltato prima, decine di rubati, notine aggiunte, cose del genere, fantastico da riproporre e da ascoltare una volta alla settimana.
Sì.
Gli stessi interpreti, 10 anni dopo, hanno tolto tutto.
E perché?
Chi lo sa?
Cioè, no, perché qui il problema è questo. Immaginate, allora, abbiamo sentito quest'aria, ma dobbiamo immaginare un'opera intera fatta così. Quanto riusciamo a reggere un'opera intera fatta così, con tutti gli abbellimenti dall'ouverture fino all'ultima nota?
Ma nei recitativi le appoggiature sono ormai,
certo,
obbligatorie.
Assolutamente.
Perché nelle arie no? La stessa cosa.
Io sono assolutamente d'accordo, però mi chiedo,
sì,
quanto possiamo reggere.
Ma nei da capo?
Nei da capo, questo è vero.
Questo sta, credo stia anche nella saggezza dell'interprete.
È chiaro.
Ma volevo fare una domanda al dottor Lora, ma che giro anche all'amico Giuseppe Clericetti. Affinché tutto questo che noi desideriamo,
sì,
perché abbiamo capito tutti e quattro che ci piace molto, insomma, non sia solo un vezzo dell'interprete,
sì,
c'è una strada da seguire. Qual è questa strada, dottor Lora?
Ah, allora, sono mille i capi che possiamo seguire, anche perché ogni testo musicale, non solo ogni autore, ma ogni testo musicale può fare in alcuni aspetti testo a sé, no? E dal testo noi desumiamo anche quale sia il metodo giusto, e non solo dal testo, ma dal contesto, a seconda di chi sta dalla parte dell'ascolto. Io prima parlavo di chi compone e chi esegue, c'è la terza componente che è chi ascolta. Principalmente io lavoro come filologo, mi sono fatto mille domande, mi sono dato mille risposte, sì, e mille volte sono dovuto tornare sui miei passi. Per esempio, si parla per esempio di dove applicare le variazioni. Intanto, prima cosa, stabiliamo cosa sia una variazione. Perché noi abbiamo ascoltato in questo Voi che sapete intensamente variato passaggi, diminuzioni, no? La nota lunga viene sostituita da note di più breve durata, un maggior numero di note di breve durata. Questo è un cenno di variazione che può anche diventare un passaggio esteso.
Certo.
L'appoggiatura, in verità, non è una vera e propria variazione, è semplicemente il modo corretto di leggere il testo, fa parte del testo, no? Fa parte di ciò che sul testo scritto è stato lasciato in una versione stenografica, no? Mm-hmm. Ma il compositore nella sua testa sentiva l'appoggiatura fin dal primo momento in cui ha messo quella nota scritta sul foglio. A volte le cose sul foglio si scrivono in una maniera stereotipata, diciamo così, per una facilità di lettura, pensando per esempio al maestro che sta al clavicembalo e ha bisogno di vedere subito qual è l'armonia di quell'accordo vista verticalmente, quindi non si andrà a inserire tacitamente l'appoggiatura. Ecco, però l'appoggiatura c'è sempre stata, sarebbe errato non eseguirla. E però, proprio come diceva Giuseppe Clericetti, presso i mostri sacri c'è una grande reticenza, pensando di profanare il testo mediante intrusioni. Pensiamo alla frase con cui il basso nella Nona Sinfonia di Beethoven irrompe all'inizio del quarto movimento, no? E quel tone deve portare l'appoggiatura.
Sì, certo.
Eppure da una certa epoca in poi si è pensato che quell'intrusione dovesse essere abolita, al punto che in recenti lavori di edizione critica è stata inserita forzatamente l'appoggiatura per costringere anche l'esecutore che non si ponga il problema o che se ne ponga troppi a eseguire quella benedetta nota. E poi appunto si parlava di dove variare. Il musicologo che vuol vedere le cose tutte in ordine, gioisce per esempio un'aria col da capo a trovare una sezione A d'apertura perfettamente pulita così come l'ha concepita il compositore, lasciare in pace ugualmente la sezione B e invece nella ripresa di A quello è il campo dove variare, e questo scrivono i trattatisti, se non fosse che noi sappiamo che si dovrebbe variare storicamente fin dall'inizio dell'aria, e allora il problema diventa un altro: cosa intendiamo appunto per variazione e fino a che punto è il caso di spingere.
Ed in effetti l'aria che noi abbiamo ascoltato, l'esecuzione di Diana Montague con The Hanover Band diretta da Sir Charles Mackerras, è presentava proprio questo tipo di approccio, perché l'idea è che una volta esposta la prima frase, la seconda frase già è una ripetizione della prima e quindi deve essere variata subito. Cioè l'idea è quella, non che aspettiamo tutta l'esposizione della prima parte dell'aria per inserire le variazioni, ma le inseriamo sin da subito. Ascoltiamo un altro esempio musicale e poi continuiamo a dialogare.
Oh!
Ecco, che scelta abbiamo fatto? Questa, beh, per chi non lo sapesse, era Marilyn Horn, accompagnata dall'orchestra della Suisse Romande sotto la guida di suo marito Harry Lewis. Lo dico perché le coppie alle volte funzionano, in questo caso sembra proprio di sì, e sembra che fosse proprio lui a scrivere le variazioni alla Horn. E giustamente, ascoltando quello che dicevano i trattati di questo periodo, favoriva una chiusura nel grave per l'aria, soprattutto del mezzo soprano, e qui la Horn se lo poteva permettere. Avete sentito che registro grave. Giuseppe, tu avevi ancora una risposta in sospeso.
Tenterò di rispondere alla sollecitazione di Giovanni Conti. Secondo me sono due i modi di approccio. Il primo è quello dei trattati, come spesso succede, e fin dal 1552 o giù di lì si trovano esempi di melodia semplice, cioè cruda, secondo Adrian Petit-Coquelicot, e invece un'aria, invece con alcune note supplementari, condita col sale. Cioè, fin da quel momento si sa che una è sciapa e certo, una è condita. E via via tutti i trattati di diminuzioni, è inutile stare a elencarli, ce ne sono veramente decine, fino all'Ottocento.
Ah, certo, all'Ottocento. Certo.
E la seconda cosa è la registrazione storica. Allora, mi si dirà, sì, la registrazione storica arriva agli inizi del Novecento. No, ci sono registrazioni storiche della seconda metà del Settecento. Cioè sono i cilindri che venivano allestiti, i cilindri meccanici, dove bisognava notare precisamente quello che il compositore e o l'esecutore voleva far succedere. Certo. E per esempio c'è questo trattato di Don Bedos che è fondamentale per gli organari, che si annota una piccola romanza del compositore Balbatre, dove ne succedono di tutti i colori. È una registrazione storica. Beh, certo. Perché è esattamente quello che si faceva. E Don Bedos dice: se un musicista eseguisse un brano così come lo troviamo scritto sulla partitura, non sarebbe sopportabile.
Ecco, davvero.
Basta,
molto
punto,
interessante.
A capo.
Ti dà.
Giuseppe ha aperto una questione che è quella dei trattati, che trovo molto interessante e sulla quale credo dovremmo un po' indagare, perché questi trattati, Giovanni, dicono un po' tutto il contrario di tutto.
La trattatistica, adesso parlando a 360 gradi, è sempre, e ce lo può confermare anche il dottor Lora,
sicuramente,
che dice tutto e il contrario, come dici tu, è molto molto contraddittoria.
Chiediamo.
Io, no, è perché volevo riagganciarmi a una questione di volevo solo fare una, dicevo, è interessantissimo quello che hai detto, Giuseppe, e te ne ringrazio. Se andiamo un po' più indietro, possiamo applicare la stessa tipo di analisi alla musica strumentale. Okay. Quando andiamo in pieno medioevo, comunque agli inizi del Rinascimento, del periodo dell'umanesimo, dove si parla di diminuzione strumentale, e anche lì potremmo, come dire, fare lo stesso ragionamento. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente. Ganassi, Ortiz, un sacco di trattatisti che insegnano solo a ornare. Tutto il trattato è, certo, semplicemente una serie di diminuzioni. Fantastico.
Mentre parlavamo mi veniva in mente il codice Faenza, che rimane sempre. Non ci sono trattati, non ci sono, diciamo così, istruzioni per l'uso, però ci sono testimonianze a latere di realizzazioni sia sul sacro sia sul profano nel Medioevo che vanno in questa direzione, cioè ci si stacca da un'eventuale musica scritta. Francesco Lora, avevamo la domanda in sospeso.
Sì, nel senso che siamo tutti d'accordo, e credo anche tutti i trattati siano d'accordo nel dire che la diminuzione o l'ornamentazione siano elementi fondamentali. Il problema rimane quello della domanda precedente: come farla, dove farla e cos'è il gusto con cui farla.
Perché farlo l'abbiamo capito.
Sì, questa assolutamente, se no è noia. Professor Lora, dottor Lora, scusi.
Il mio timore quando si parla di trattati è che i trattati vengano presi passivamente come scatole della memoria, no? Dei contenitori in cui qualcuno nel passato si è premurato di mettere dentro informazioni per i suoi contemporanei e anche, se non soprattutto, per chi verrà poi, no? Quindi noi attraverso il trattato dovremo leggere la verità di un'epoca. E, è un comportamento passivo, questo piuttosto pericoloso, perché intanto bisogna distinguere nel nostro caso tra quei trattati veramente entrati nell'uso del professionista del canto, oppure trattati destinati ad altre destinazioni, e potremmo fare degli esempi. Il problema dei trattati qual è? Qualcuno si è preso la briga di scriverli e, prendendosi questa briga, il più delle volte non ha fatto ciò per documentare una prassi che era realmente in vigore, per testimoniare ciò che accadeva intorno a lui, poiché questa prassi era data per scontata appunto nel suo contesto, bensì di solito il trattatista ha preso la penna per proporre una nuova prassi che in tanti casi in verità è rimasta per certo o potrebbe essere rimasta solamente una teoria, quindi un ramo secco nella storia della musica. Ecco, questa è la prima cosa da dire sui trattati. Uh-huh. E a volte sono trattati anche quelle fonti che noi non ci aspetteremmo essere tali. La famosa edizione a stampa che segue di pochissimo la prima rappresentazione dell'Orfeo di Monteverdi, in verità quell'edizione a stampa è un trattato esplicito di retorica musicale e di tante altre cose. È anche un trattato di organologia, per esempio, no? L'uso del cornetto, dell'organo regale, eccetera, ed è un trattato di diminuzione. Pensiamo a Possente spirito e formidabile lume, appunto. Questo è uno di quei casi, come veniva detto, nei quali viene presentata la melodia nella sua forma sciapa e poi nella sua forma invece resa sapida. Però c'è chi ha azzardato che la versione diminuita sia una trascrizione di quello che avrebbe cantato Francesco Arasi, il primo interprete, che era anche un poeta, un compositore, uno strumentista, quindi era un personaggio versatile. Monteverdi, secondo alcuni, avrebbe semplicemente trascritto, ma questo non era nello spirito e negli scopi di Monteverdi. Certo. E quindi abbiamo uno stupendo set di diminuzioni che noi possiamo prendere a modello sui testi monteverdiani. Ma quali testi monteverdiani? Ricordandosi che decenni separano l'Orfeo dall'Incoronazione di Poppea. E soprattutto sono diminuzioni viste dal punto di vista di un compositore. Sono segni scritti, e anche nella registrazione che abbiamo ascoltato di Voi che sapete in forma variata, naturalmente c'è un testo scritto a monte, ma già in quell'esecuzione io non posso non credere che ci sia anche molto dell'interprete, o comunque una traduzione sonora di qualcosa che non può essere sempre espresso in segni. E si torna quindi sempre al conflitto tra ciò che si ascolta e ciò che è stato scritto.
Giuseppe Clericetti.
Che viene eseguito mediante qualcosa di scritto.
Giuseppe Clericetti.
Per Bacco è tutto sacrosanto. Sono osservazioni assolutamente pertinenti e ringraziamo Francesco Lora per queste considerazioni. Il punto, secondo me, di vista generale è che le partiture sono dei canovacci, difettosi. Mm-hmm. Siamo lontani dal 40, 50, 60, 70 anni or sono, quando si insegnava che il testo era la Bibbia, no? E quindi non si osava toccarlo assolutamente. Quindi con tutta questa immagine falsa del cosiddetto urtext, in realtà Orfeo deve, il suo obiettivo è convincere Caronte, è convincere Plutone. In realtà non riesce nemmeno a convincere Caronte, perché lo fa addormentare, povero Orfeo, però lo scopo è quello, quindi usa tutti i mezzi a tua disposizione. Sono mezzi di Monteverdi, sono mezzi del primo Orfeo, poco importa, devi convincere.
E la convinzione passa attraverso gli abbellimenti e l'ornamentazione. È questo che stai sostenendo, Giuseppe?
Assolutamente. Se no ci addormentiamo davvero.
Questo è il punto. Però
quindi poco importa che sia scritto o che sia l'interprete a questo punto.
Sì, il problema
è credo che l'interprete abbia una dose di responsabilità e di apportare delle modifiche.
Altrimenti facciamo cantare o suonare tutto da un computer.
Sì, esatto. Vorrei dire, qui siamo abbondantemente oltre i nostri limiti. Però vorrei solo introdurre un ulteriore elemento. Dovremmo allungarci un attimo oggi con questa puntata, perché è inevitabile. Ma vorrei dire, lo cito spesso questo, voi che sapete, il famoso triangolo della musica secondo Benjamin Britten, no? La musica è fatta da tre componenti: il compositore, l'esecutore e il pubblico. In nessuna componente della musica, come nella recezione, nella percezione della variazione, è fondamentale il pubblico, appunto perché continuiamo a dire altrimenti la musica è noiosa. E allora in questo senso anche il gusto e l'esecuzione si modella sulla ricezione da parte del pubblico.
Certo,
dico bene?
Ma l'80% della musica in questo triangolo, sì, è un triangolo un po'...
Sì,
un po'...
Isoscele.
Ecco, no, scaleno, no? Come si dice?
Non lo so.
Comunque...
Questa non è voi che non sapete.
L'80% è il pubblico, cioè...
L'esecutore.
È l'esecutore, l'80%.
Certo.
Cioè, tu puoi anche farmi interpretare la musica scritta da Giuseppe Clericetti, che fa pena,
sì,
ma se sei un bravo esecutore diventa Monteverdi. Ma è ovvio. È come nel teatro. È come nel teatro. Shakespeare può essere distrutto e Pinco Pallo diventa più importante di Shakespeare.
Eppure ciò che sto dicendo è che se il pubblico però non apprezza, te ne puoi andare serenamente a casa, no? Col brano di Giuseppe Clericetti che non piace a nessuno.
Ma noi stiamo educandolo il pubblico.
Ah.
Stiamo facendo questa cosa in voi che sapete.
È questo che è interessante. Francesco Lora, che cosa ne pensa?
Che discorso. Devo dire, allora intanto bisogna pensare che l'esecutore diventa a sua volta compositore nel momento in cui si traspone il segno scritto in un segnale uditivo. Quindi avviene un'operazione di mediazione. Il pubblico naturalmente va persuaso e pubblici diversi vengono persuasi per via diversa. E io riporto il discorso a quello che è il problema di fondo, cioè sono infinite le testimonianze, infinite le soluzioni e infinite quindi le contraddizioni. Porto due esempi rossiniani. E intanto, appunto, il musicologo, io sono perfettamente d'accordo con Giuseppe Clericetti, io vorrei ascoltare la musica con la prima esposizione così come l'ha lasciata il compositore scritta e poi ascoltare una variazione nelle ricorrenze, no? Però per esempio noi nella documentazione rossiniana, proprio là dove noi applichiamo questo metodo con grande convinzione oggi, noi abbiamo set di variazioni composti da Rossini, e Rossini è un personaggio particolare perché l'inizio della parabola musicale rossiniana inizia come cantante, bambino prodigio del canto prima che della composizione, e nelle sue variazioni scritte noi non troviamo applicato questo metodo, troviamo una libertà che è abbastanza disorientante per chi invece cerchi la regola che sistema tutto. E un secondo e ultimo esempio è quello legato al duetto di Ninetta e Pippo nella Gazzaladra. La Gazzaladra sopravvisse per decenni e decenni dopo la sua prima rappresentazione del 1817 e accade che a Parigi, molti anni dopo, per due cantanti di grido, Rossini compone una nuova cadenza, questo duetto, ma è una cadenza completamente fuori dallo spirito della Gazzaladra come l'avevamo conosciuta decenni prima. È una cadenza già pienamente romantica, una cadenza come avrebbe potuto essere stata composta da Gounod nel Faust. E questo disorienta, appunto. Io che sono il musicologo a cui piacerebbe tanto vedere le cose a posto, anzi sono il filologo, sono quello che mette a posto i segni sul foglio, ma ahimè nel momento in cui questi segni così ben ordinati dal filologo passano alle mani dell'esecutore prendono veramente una nuova vita, e molte sono le vie che possono prendere, anche perché compositori diversi che operano in contesti diversi si comportano per iscritto in modo diverso e invitano a comportamenti diversi i loro esecutori. È facilissimo variare Vivaldi perché abbiamo un tipo di scrittura che lascia molto spazio al movimento della voce, ma è molto difficile variare Handel perché l'armonia stringe, le parti sono numerose, se la parte vocale si muove liberamente va a sbattere cacofonicamente contro le altre, e si scopre per esempio quando viene chiesto a un collaboratore di un cantante: scrivimi delle belle variazioni per il disco che sto facendo, e allora il musicologo si mette al pianoforte, cerca di escogitare cose diaboliche, ma è difficilissimo, si scopre in quel momento, fare variazioni su Handel. Così come Handel, per esempio, a Londra ha una scrittura molto densa perché non può contare sull'estero degli italiani. Però noi abbiamo pagine composte a Napoli o a Roma, per esempio, che vengono riprese a Londra. E guarda un po', su quel foglio scritto a Londra, la stessa aria viene ripresa, ma con tante indicazioni in più, con una strumentazione molto più esplicita. E quindi il cantante a Londra ha meno spazio in cui muoversi. Sono esempi.
Esempi che ci hanno però portato veramente alla fine della nostra trasmissione, molto interessanti, una discussione veramente animata, come avete capito, c'è un tema comune di fondo sul quale siamo tutti d'accordo, però le posizioni continuano ad essere diverse, divise.
Bello sentire voi e sentire il dottor Lora, è stato veramente notevole.
E bello sarà ancora di più salutarci ascoltando un grandissimo cantante come Michael Spires, interprete dell'aria Sol Car pensa un mar sicuro dall'arminio di Johann Adolf Hasse.
Non si fidi in un baleno. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.